Africa, 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 wanna be free.
Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa, dedicata alle notizie dall'Africa per questo 5 giugno 2024, 87.9 è la frequenza. Oggi parleremo dell'esito delle elezioni sudafricane, un avvenimento che possiamo definire storico perché per la prima volta l'African National Congress perde la maggioranza assoluta e si profila un accordo fra altre forze politiche, l'African National Congress. Parleremo della condizione del mercato della pesca in Senegal, un mercato molto importante perché coinvolge circa il 3% del PIL nazionale e che è soggetto a un vero e proprio saccheggio da parte delle multinazionali della pesca. E poi parleremo del Kenya, di un processo che è in corso contro dei militari inglesi, retaggio del colonialismo britannico. E quindi cominciamo con i risultati delle elezioni in Sudafrica, perché per l'African National Congress si tratta di una battuta di arresto storica, perché secondo i risultati della commissione elettorale, l'African National Congress, che è il partito di Mandela che governa nel 1994, ha raccolto circa il 40% dei voti, scendendo ben al di sotto della soglia critica del 50%, cioè della maggioranza assoluta. Il più grande partito di opposizione, che è l'Alleanza Democratica, ha raccolto circa il 22% dei voti espressi. Grande sorpresa è stata quella del partito Umkhonto Wesizwe, nato pochi mesi prima delle elezioni, dell'ex presidente Jacob Zuma, che ha ottenuto quasi un 15%, mentre i radicali di sinistra degli Economic Freedom Fighters sono rimasti al 9,48%. Quello che emerge è innanzitutto la disillusione dei 62 milioni di sudafricani, che questa volta ha superato la fedeltà incrollabile che hanno dimostrato fino adesso nei confronti del movimento, l'African National Congress, che ha liberato il paese dal gioco dell'apartheid. Il Sudafrica è la seconda potenza industriale del continente, dove però la disoccupazione colpisce un terzo delle persone in età lavorativa, in maniera particolare i giovani. La povertà sta peggiorando e la disuguaglianza si sta ampliando, c'è un vero e proprio problema di apartheid sociale. E mentre la criminalità aumenta e così anche l'insicurezza. Ogni giorno poi, peraltro, ci sono ripetuti tagli all'acqua, a Johannesburg c'è il razionamento, l'elettricità, la società elettrica Eskom è praticamente fallita a causa di ruberie, malversazioni e mala gestione. E quindi tutto questo ci ricorda quanto è ancora irraggiungibile per certi versi il sogno di una nazione con accesso per tutti all'istruzione, all'alloggio, ai servizi base, come peraltro è stato promesso dall'African National Congress dopo la fine dell'apartheid. Quello che è peggio è che questa sfiducia è aumentata vertiginosamente nei confronti dell'African National Congress quando negli ultimi anni sono scoppiati numerosi scandali di corruzione che hanno coinvolto gli alti dirigenti del partito. E quindi ci sono andati a votare circa 16 milioni di elettori con questa rabbia che covava da molto tempo e l'African National Congress aveva già avuto dei segnali da questo punto di vista perché nelle ultime elezioni legislative del 2019 aveva raccolto solo il 57% dei voti rispetto al 70% del 2004. La partecipazione al voto, anche questa, è in calo, siamo al 58% rispetto al 66% delle ultime elezioni. Quello che sicuramente insomma, è nuovo è lo scenario post-elettorale, perché questo scenario impone un governo di coalizione e bisogna vedere se l'African National Congress si vuole avvicinare all'Alleanza Democratica e quindi se vuole fare questo dovrà fare delle concessioni al movimento liberale che sostiene la privatizzazione del settore pubblico e la deregolamentazione dell'economia in chiave, appunto, neoliberale, o se invece vuole avvicinarsi all'EFF, quindi con Julius Malema, che chiaramente questo comporterebbe dei compromessi sulle richieste di riforme radicali che fa questo partito, come la ridistribuzione senza compensazione delle terre ai neri e la nazionalizzazione dei settori economici chiave. D'altra parte, Julius Malema, il leader degli Economic Fighters, ha detto esplicitamente: non siamo disperati, non scenderemo a compromessi sulle nostre richieste e sui nostri principi. Poi, in alcune regioni, come il KwaZulu-Natal, è in testa il nuovo partito di Jacob Zuma, mentre lì, nel KwaZulu-Natal, l'African National Congress aveva un tempo la sua tradizionale roccaforte. Adesso l'MK, come viene chiamato, diventa la terza forza del paese. Ma il presidente Ramaphosa e Zuma, che ha 82 anni, sono dei vecchi nemici politici e difficilmente si avvicineranno. E anche l'idea che l'African National Congress possa continuare a governare, nonostante la perdita della maggioranza assoluta sulla base di un accordo con alcuni partiti su aspetti chiave, come il bilancio o l'impegno a non sostenere mai una mozione di censura, è una strada percorribile. Un governo di minoranza sarebbe qualcosa di completamente nuovo in Sudafrica, ma è un'opzione in campo fra le altre. E le trattative fra le parti non sono ancora iniziate ufficialmente, ma di fatto già se ne parla. E il tema è la politica di coalizione, che il Sudafrica non sperimentava a livello nazionale dai tempi dell'apartheid. Sebbene l'African National Congress rimanga di gran lunga il partito più grande, dovrà comunque condividere il potere per continuare a governare. E il panorama politico è estremamente delicato, carico di conseguenze, perché i principali partiti hanno delle visioni completamente diverse del paese. Appunto, dicevamo, l'Alleanza Democratica è favorevole alle imprese, non è facile da integrare a causa di una sua agenda molto centrata sul libero mercato e poi sulla reputazione di un partito, soprattutto della comunità bianca e di altri gruppi minoritari. Gli altri due partiti maggiori appartengono in qualche modo a una sfera che possiamo definire, anche se non esattamente, alla sinistra radicale. Il nuovo partito di Zuma, Mkhonto we Sizwe, che poi è il nome che è stato preso dall'ala militare dell'African National Congress, e i combattenti per la libertà economica, EFF, e i loro programmi parlano sostanzialmente, come abbiamo già detto, dell'esproprio delle terre di proprietà dei bianchi, di nazionalizzare miniere e banche. E l'African National Congress ritiene che queste richieste siano troppo dirette, siano irragionevoli e poi spaventerebbero i mercati ai quali Cyril Ramaphosa tiene molto, il presidente sudafricano. E naturalmente è anche molto difficile che ci possa essere un accordo fra l'African National Congress e l'MK, che ha detto esplicitamente che non collaborerà con l'African National Congress finché Ramaphosa rimarrà il suo leader. E spodestare Ramaphosa è proprio l'obiettivo principale del partito di Zuma in questa fase. E il ritorno di Zuma, che è stato presidente per un decennio, caratterizzato da una corruzione endemica, ha sicuramente messo i bastoni fra le ruote dell'African National Congress. Sabato sera ha fatto irruzione nel centro congressi lanciando accuse di frode elettorale. Però, insomma, l'esito dei colloqui di coalizione probabilmente dovrà decidere sostanzialmente delle direzioni molto diverse per il Sudafrica a secondo della direzione che prenderanno questi colloqui. E nonostante gli scarsi risultati, l'African National Congress comunque sarà il partito comunque sia che ha la maggioranza relativa e che dovrà esprimere il prossimo presidente, perché il presidente del Sudafrica non si elegge direttamente, sarà proprio il congresso che lo eleggerà, il congresso uscito fuori da queste elezioni. E quindi l'elezione del prossimo presidente dovrebbe appunto proprio provenire dalle sue file. Si sta riunendo un gruppo di lavoro per poi fornire degli scenari ai membri del Comitato Esecutivo Nazionale. E i massimi leader dell'African National Congress si incontreranno questa settimana alla sede del partito di Johannesburg. Queste discussioni si concentreranno sulla possibilità di un'alleanza con l'opposizione. E inoltre Cyril Ramaphosa, che sta cercando un secondo mandato, cerca appunto anche in questo caso di trovare un punto di equilibrio che possa garantirgli questo suo secondo mandato. E infatti, dopo aver annunciato i risultati ufficiali, ha pronunciato un discorso concorde, molto apprezzato dai sudafricani, e poi comunque bisognerà vedere se alla fine di questi negoziati annuncerà i nomi dei futuri partner della coalizione. Il comitato esecutivo, che appunto si unisce a Johannesburg della Free National Congress, composto da 87 membri, ma con idee molto diverse, e quindi queste idee molto diverse poi si scontrano con l'atteggiamento di diversi partiti. E l'Alleanza Democratica, che di fatto con il suo 22% è il principale partito di opposizione, sicuramente garantirebbe la stabilità del paese, soprattutto dal punto di vista economico. Però è una soluzione improbabile, perché darebbe argomenti a coloro che accusano l'African National Congress di essere troppo favorevole al mondo degli affari, prevalentemente bianco. Però bisogna dire che Cyril Ramaphosa, nella sua storia personale, è stato uno dei protagonisti di quelle trattative proprio con l'imprenditoria bianca, quando c'era ancora l'apartheid, che hanno poi gettato le basi per il passaggio per la transizione verso il cosiddetto paese arcobaleno. C'è un'altra soluzione che, appunto, come dicevamo, anche quella di cercare sostegno a sinistra, ma a Julius Malema si è detto sostanzialmente anche pronto a collaborare con l'African National Congress, però con lui ha solamente il 9% dei voti. Ma si è rallegrato della sconfitta dell'African National Congress, Malema, dicendo che si congratula con il popolo sudafricano per aver privato del potere della maggioranza assoluta in Parlamento chi ne ha abusato dal 1994. Ne parleremo con tutti i partiti politici che ritengono legittimi i nostri principi e le nostre richieste, e rispettiamo coloro che pensano che ciò che chiediamo è irrazionale e non dovrebbe essere preso in considerazione. Questo dice Malema, ma dice anche che non sacrificheremo i nostri principi sull'altare di ciò che è politicamente conveniente. Quindi Malema si è detto disponibile, anzi addirittura, diciamo così, ha fatto un po' la mossa del cavallo, perché proprio ha annunciato la sua disponibilità a parlare con l'African National Congress, mentre l'Alleanza Democratica, che sperava di avere un successo elettorale un po' più consistente, sostanzialmente nota i progressi in queste elezioni rispetto a quelle del 2019, e che hanno anche in qualche maniera allargato i consensi fra l'elettorato nero e indiano, soprattutto nella zona di Cape Town. Però dicono che è troppo presto per discutere sulla possibilità di una coalizione con questo o con quel partito. rimane però poi il problema anche del presidente. Cioè, da una parte Ramaphosa dovrebbe assumersi la responsabilità di aver condotto l'African National Congress verso il peggior risultato della sua storia, un punteggio pari al 40% dei voti, una perdita senza precedenti della maggioranza assoluta in Parlamento, e l'African National Congress, diciamo così, un po' è una macchina abituata a liquidare i suoi stessi presidenti. Thabo Mbeki è stato spinto a dimettersi da Jacob Zuma prima della fine del suo mandato nel 2008. Jacob Zuma è stato poi spinto a dimettersi da Cyril Ramaphosa nel 2018. Quindi la debacle elettorale dell'African National Congress potrebbe essere una ragione sufficiente per motivare la cacciata di Ramaphosa. Ma questo sarebbe un problema perché l'African National Congress dovrebbe organizzare una conferenza elettiva per sostituire il presidente, un evento difficile da organizzare e oltretutto che rischia di risvegliare le fazioni rivali dormienti. E sarebbe peggio per il partito se scoppiasse una guerra interna proprio adesso che deve invece ritrovare la sua unità per ricostruirsi. Altra incognita, come dicevamo, è un conto quesitizio di Zuma, che ha fatto sapere, questo attraverso la figlia, Duduzile Zuma, che non esiste, che loro si possono alleare con il nemico giurato di Zuma, cioè Ramaphosa. E chiaramente questa radicalità della posizione impedisce ai partiti di parlare. L'unico che si è esposto, come dicevamo, è stato Malema, che ha aperto la strada alla possibilità di un'alleanza potenziale con la Financial Congress. Però l'Alleanza Democratica subito ha descritto questa eventuale alleanza, che peraltro non sarebbe indolore per l'African National Congress, perché l'IFF comunque sia rivendicherebbe la presidenza dell'Assemblea nazionale e poi il Ministero delle Finanze, che è un ministero chiave, che dovrebbe essere in questo caso di Floyd Shivambu, che è praticamente il vice di Malema. E l'Alleanza Democratica la chiama coalizione del caos, perché per loro sarebbe come portare il Sudafrica a una situazione simile a quella dello Zimbabwe, e questo lo dice esplicitamente John Steenhuisen, che è il leader del partito, che promette di fare di tutto per salvare il Sudafrica da una coalizione del caos. Ma potrebbero l'Alleanza Democratica collaborare con l'African National Congress? L'elettorato dell'Alleanza Democratica probabilmente non perdonerebbe la formazione di un governo con l'African National Congress. E quindi, per aggirare questo ostacolo, la coalizione potrebbe assumere la forma di un governo di minoranza, in cui alcune leggi verrebbero approvate con il sostegno dell'Alleanza Democratica, che invece rimarrebbe fuori dal governo. Quindi è una situazione estremamente complessa in cui le alternative sono svariate, le variabili sono svariate, e mentre le condizioni della popolazione sudafricana purtroppo rimangono invariate nel senso negativo del termine, e bisognerà vedere dove si arriverà, e poi c'è anche il problema di come i dirigenti e anche la base dell'African National Congress potrebbero accettare questo o quest'altro partito, perché chiaramente un'alleanza con l'Alleanza Democratica in qualche modo non sarebbe gradita dalla base dell'African National Congress, perché quello è un partito, l'Alleanza Democratica, che ha una base soprattutto bianca, e l'alleanza invece con l'IFF di Malema potrebbe innescare una battaglia interna dell'African National Congress, e soprattutto perché anche Malema è in fin dei conti uscito, è una costola dell'African National Congress, uscito da sinistra, come d'altra parte anche Zuma è una costola dell'African National Congress, anche se è stato cacciato dal partito. In questo contesto, quindi, bisognerà vedere se Ramaphosa, che appunto, oltre a essere stato il mediatore durante la transizione con gli imprenditori bianchi, è anche stato un leader sindacale, magari mediatore moderato e imprenditore, però ha sulla coscienza la strage di Marcana, questo bisogna anche dirlo, probabilmente questa sua capacità, come dire, di moderazione potrebbe essere utile per trovare un punto di equilibrio in questa situazione estremamente complessa. E veniamo ad un altro argomento della nostra trasmissione, e cioè la questione della pesca in Senegal. Una questione che sta diventando estremamente spinosa, innanzitutto perché la pesca è un settore chiave in Senegal, perché rappresenta il 3,2% del PIL del paese e contribuisce alla sicurezza alimentare e al sostentamento di ampi strati della popolazione, soprattutto che vive sulla costa. E questa attività è minacciata non solo dal cambiamento climatico, di cui gli ecosistemi marini subiscono naturalmente le ripercussioni, ma è fortemente compromessa anche da accordi internazionali della pesca illegale. L'attività della pesca tradizionale in Senegal è molto condizionata dall'esito di licenze concesse ed accordi bilaterali siglati negli anni con la Turchia, la Corea del Nord, la Russia, la Cina, l'Unione Europea. La frequenza e l'impunità di pratiche di pesca illegale, la pesca illegale viene definita pesca INN, non dichiarata illegale, non dichiarata e non regolamentata, oltre alle pratiche di pesca eccessive, non razionalizzate, che vengono chiamate overfishing, hanno caratterizzato il comportamento di molte imbarcazioni, soprattutto cinesi, che ultimamente scorazzano, diciamo così, all'interno delle acque territoriali senegalesi e non rispettano gli accordi e i regolamenti. Molti grandi pescherecci stranieri si camuffano tramite delle joint venture con partner locali per battere bandiera senegalese e evitare le restrizioni. E spesso il limite delle acque territoriali in mare aperto e le indicazioni sulla specie da pescare non sono rispettate. E questo ha fatto sì che la società civile da tempo si mobilitasse contro l'assenza di trasparenza e di controllo pubblico. Lo stesso accordo fra il governo del Senegal e l'Unione Europea, che è quello che scadrà dal 2019 al 2024, che scadrà a dicembre 2024, riguarda la pesca di definite quantità di tonno e di nasello da parte di pescherecci francesi e spagnoli, che si basa sulla premessa di un'eccedenza delle risorse e dell'impiego di tecniche sostenibile. Ma questo non sta avvenendo. Molti sottolineano invece che diverse navi europee praticano la pesca a strascico, che invece è vietata in Europa, e utilizzano i pesci giovani come esche, interrompendo così il ciclo di crescita. E quindi come conseguenza di questi comportamenti c'è naturalmente la disoccupazione, l'assenza di prospettiva o alternativa di futuro per le comunità di pescatori, in particolare per i più giovani. E proprio il 27 maggio scorso l'Unione Europea ha inviato, definiamolo, un cartellino giallo al Senegal. Si tratta di un primo avvertimento per pratiche di pesca ritenute illegali, mentre l'accordo di pesca fra l'Unione Europea e Senegal, come dicevamo, scadrà nel novembre del 2024. È un segnale forte, soprattutto a poche settimane dalla pubblicazione dell'elenco delle imbarcazioni autorizzate a pescare nelle acque senegalesi, da parte del nuovo Ministero della Pesca. L'Unione Europea ha identificato il Senegal come un paese non cooperativo nella lotta contro la pesca illegale, quella non dichiarata, non regolamentata, la cosiddetta pesca INN. E dopo diversi anni di carenza e di mancanza di cooperazione ha fatto questo provvedimento. E questo è un avvertimento. Il rischio è quello di ricevere non più un cartellino giallo, ma il cartellino rosso, che si tradurrebbe nel divieto di esportazione di prodotti ittici verso l'Unione Europea con grave danno all'economia senegalese. L'elenco delle imbarcazioni autorizzate a operare nelle acque senegalesi è stato pubblicato, come dicevamo, a inizio di maggio 2024 da parte del governo ed è un primo passo verso la trasparenza. Le leggi senegalesi sono vietate molto spesso per concedere le licenze e questa situazione ha creato, ha contribuito a creare la crisi nel settore della pesca. Le risorse sono state gravemente danneggiate da imbarcazioni che invece non avevano alcuna attività nel Senegal. E infatti la richiesta dei pescatori è stata che siano ritirate le licenze alle imbarcazioni che non rispettano la legge. E la pubblicazione dell'elenco di 151 navi industriali autorizzate a pescare nelle acque senegalesi è stata avanzata dagli operatori della pesca durante la campagna elettorale a sostegno delle ONG ambientaliste. Richiesta che è stata fatta propria dal PASTEF, il partito che adesso è al governo. E il problema sono le navi che affermano di essere senegalesi, ma non lo sono, e pescano in modo illegale, e la richiesta di una verifica della flotta per scoprire chi possiede veramente queste navi che affermano di essere senegalesi. Ogni volta che siamo in mare, dicono, vediamo cinesi sulle barche. Il Senegal e la Cina non hanno un accordo di pesca, quindi, raccontano i pescatori, abbiamo sempre sospettato che ci fossero dei prestanomi su queste barche. E il settore della pesca, come dicevamo, è stato uno dei temi principali della campagna presidenziale in Senegal. La verifica della nazionalità delle imbarcazioni è stato uno dei punti principali del programma del nuovo presidente Bassirou Diomaye Faye. Mentre le risorse ittiche scarseggiano e le relative tensioni aumentano, ci sono sempre più barche e per legge le barche devono essere possedute almeno per metà della capitale senegalese. La realtà è molto diversa, il proprietario senegalese agisce regolarmente come prestanome, come d'altra parte ha detto anche un recente rapporto dell'Environmental Justice Foundation. Ci sono europei, sempre più cinesi e turchi, che beneficiano delle licenze, ovviamente con la complicità. E c'è una mancanza di trasparenza, perché l'elenco delle lingue autorizzate, che è stato uno strumento per combattere la pesca illegale, è condiviso, lo possono tutti vedere tutti, ma dal 2019 l'elenco è un documento riservato. Un altro problema sono anche i conflitti in mare. Non esiste una guardia costiera senegalese, la gestione del controllo delle coste della Marina francese, e ci sono molti conflitti fra chi pratica la pesca artigianale e la pesca industriale. Semplicemente perché la pesca industriale a volte scende nelle zone in cui si trova la pesca artigianale. Durante la campagna elettorale, molti candidati hanno promesso di aumentare la zona di attività di pesca artigianale a 12 miglia per contribuire anche ad alleviare un po' la pressione sui pescatori artigianali e consentire la rigenerazione delle risorse. Però in realtà molto spesso capita di vedere imbarcazioni, come è avvenuto recentemente. Per esempio, ce n'è stata una nave battente bandiera russa, un peschereccio di quasi 2000 tonnellate, che era arrivato in quelle zone e che è stato attivo per 2 settimane nelle acque senegalesi. E questa è una cosa che succede abbastanza spesso. C'è un eccessivo sfruttamento delle risorse, che ha un impatto negativo sulla pesca artigianale e fa salire i prezzi sui mercati. È una pesca intensiva che paga poco, perché il problema deriva dalle scelte politiche. Quindi si prende il pesce dal Senegal, si va a vendere fuori per cercare valuta estera, ma in realtà questo non è sufficiente, anche perché c'è un tasso di rimpatrio della valuta estera molto basso perché c'è tanta evasione fiscale. Quindi ampliamento della zona riservata alla pesca artigianale e il controllo effettivo che queste navi siano senegalesi e il rafforzamento del sistema di sorveglianza marittimo sono state le promesse che ha fatto Bassirou Diomaye Faye, anche considerando l'importanza della pesca per l'economia senegalese. Il problema è che i pesci cominciano a sparire, cioè è difficile trovare il pesce. È un problema che è presente ovunque nel paese ed è legato sia al cambiamento climatico, ma anche chiaramente all'effetto antropico, cioè alla pesca eccessiva, alla pesca irregolare, alla pesca non selettiva. È difficile da monitorare quali sono i soggetti che praticano il saccheggio delle risorse ittiche con la pesca illegale, anche perché ci sono delle multinazionali che fanno questa pesca illegale, che hanno molto potere, e quindi se il settore non verrà in qualche maniera razionalizzato, diventerà effettivamente veramente disastroso per l'Africa e per il Senegal, poi, che vive solo di pesca e di pesce. E questa situazione, queste tensioni sulle risorse poi spingono i pescatori senegalesi ad andare sempre più lontano. E infine andiamo in Kenya, dove raccontiamo una storia legata in qualche modo al passato coloniale del Kenya, perché una commissione parlamentare in Kenya ha avviato un'inchiesta su presunte violazioni dei diritti umani da parte di una unità di addestramento dell'esercito britannico attiva da decenni nel paese dell'Africa orientale. Alcuni keniani hanno espresso preoccupazione per il modo in cui le forze britanniche trattano i residenti locali e l'ambiente. La polizia keniota ha dichiarato nel 2021 che stavano riaprendo il caso di una donna che presumibilmente uccisa da un soldato britannico nel 2012 e il cui corpo è stato ritrovato in una fossa settica. La Gran Bretagna ha circa 200 militari di base permanente in Kenya, la maggior parte di loro sta attualmente addestrando più di 1.000 soldati keniani all'anno prima del loro dispiegamento in Somalia per combattere gli Al-Shabaab in Africa orientale. Il governo britannico investe ogni anno quasi 9 milioni di dollari nella partnership, ma alcuni keniani hanno cominciato a esprimere una preoccupazione per il modo in cui le forze britanniche trattano i residenti locali e anche l'ambiente circostante dove stanno conducendo l'addestramento. Un gruppo di difesa e i residenti sono andati in tribunale nel 2021 sostenendo che un'esercitazione dell'addestramento dell'esercito britannico ha causato un incendio devastante in una riserva naturale. 10.000 acri, 15 miglia quadrate, sono state distrutte e nello stesso anno la polizia keniota aveva appunto annunciato, come dicevamo, di aver riaperto il caso di una donna, Agnes Wanjiru, presumibilmente uccisa da un soldato britannico nel 2012, il cui corpo poi è stato ritrovato in una fossa. I legislatori kenyoti hanno ratificato un nuovo accordo quinquennale di cooperazione in materia di difesa con il Regno Unito ad aprile, ma hanno anche raccomandato di consentire a qualsiasi soldato britannico accusato di omicidio di essere processato a livello locale. Il governo britannico naturalmente ha detto che stava collaborando per quanto riguarda il caso della ragazza Nanjiu e il presidente della commissione parlamentare ha dichiarato in una dichiarazione all'inizio di quest'anno che l'inchiesta fornirebbe un'opportunità ai keniani offesi di ottenere finalmente giustizia, cosa che sarebbe un pilastro fondamentale per i cittadini keniani. Il Comitato per la Difesa, l'Intelligence e le Relazioni Estere dell'Assemblea Nazionale ha chiesto al pubblico di presentare materiale per le indagini entro il 6 ottobre. Le autorità keniane hanno la giurisdizione primaria per indagare sulle denunce contro il personale britannico relative alle loro attività di servizio. E il Kenya quindi ha dato il via alle udienze pubbliche, accuse che si sono rivelate poi tutta una serie di accuse secondo cui i soldati del Regno Unito hanno commesso molteplici violazioni dei diritti umani. D'altra parte, durante gli anni 50, in 8 anni, la rivolta di Mau Mau aveva portato in Kenya una delle più sanguinose repressioni dell'impero britannico, con la scomparsa di oltre 10.000 persone, di cui non tutte le tombe sono conosciute. Nel 2013 il Regno Unito ha accettato di risarcire più di 5.000 keniani per quasi 20 milioni di sterline, ma i giovani attivisti rilanciano i dibattiti innescati dalla controversa presenza dei soldati britannici in questo campo di addestramento vicino a Nanyuki, a 200 km da Nairobi. E per oltre un decennio la gente del posto ha accusato i soldati britannici che si addestravano di una serie di reati, fra cui anche gli omicidi. Le udienze segnano il culmine di un lungo procedimento legale per processare i soldati britannici sotto la legge keniota. Hanno dovuto cambiare una legge nel Parlamento keniota per consentire appunto a processare i soldati britannici con la legge keniota. E questo è avvenuto grazie alle pressioni da parte dei gruppi della società civile, anche se poi all'inizio si era opposto il governo britannico. Cosa si sa di queste accuse, di questi abusi? Innanzitutto riguarda la British Army Training Unit Kenya, BATUK, che è una forza permanente, di supporto permanente alla formazione, con sede a Nanyuki, nel Kenya centrale, ed esiste dall'indipendenza del Kenya dal Regno Unito nel 1963. Il BATUK ha circa 100 dipendenti permanenti e circa 280 reggimenti a rotazione a breve termine dal Regno Unito. L'unità addestra le truppe britanniche e fornisce addestramento antiterrorismo, abbiamo detto, alle truppe keniane che affrontano gli Al-Shabaab. Sebbene questa unità sia diventata essenziale per l'economia di Nanyuki, perché è delle contee circostanti vicine a questi luoghi di addestramento, perché centinaia di persone del posto sono impiegate, molti negozi servono i soldati, i residenti però hanno da tempo elencato delle rimostranze nei confronti delle truppe. Ci sono delle bombe inesplose lasciate dall'addestramento che hanno causato danni agli arti di persone e numerosi incidenti. Hanno usato sostanze chimiche letali come il fosforo bianco nell'addestramento. Si ritiene che questa sostanza chimica abbia contribuito a un enorme incendio che ha devastato la Lord Daiga Conservancy, bruciando intere aree di foresta. La gente del posto ha detto che il fumo li ha perseguitati per giorni e ha causato problemi agli occhi e all'inalazione. Altri hanno affermato che ha spinto la fauna selvatica nelle loro fattorie, portando alla perdita del raccolto. Circa 5.000 persone hanno fatto causa al Batuk per quell'incidente. Poi ci sono le denunce di abusi sessuali, con diverse accuse di aggressione da parte delle truppe contro donne locali. E poi il caso più grave, fino ad oggi, i soldati britannici accusati dell'omicidio della 21enne Agnès Vanjiru nel marzo del 2012 in un hotel a Nanyuki. Il corpo della donna è stato trovato in una fossa settica 2 mesi dopo, vicino alla stanza utilizzata dai soldati. Le accuse sono venute alla luce nel 2021, dopo che un'indagine del Sunday Times ha rivelato che si ritiene che un soldato X, non si sa chi sia, con cui Vanjiru è stato visto vista l'ultima volta, l'avesse pugnalata al petto e all'addome. E sebbene abbia rivelato immediatamente l'omicidio ai colleghi, vantandosene, almeno uno dei quali poi ha riferito ai comandanti senior del Batuk, non è stata intrapresa alcuna azione. E l'indagine ha anche rivelato che il soldato e molti altri si sono presi gioco della donna assassinata in post su Facebook. Tentativi di ottenere giustizia non hanno dato risultati. Alcuni sono rimasti proprio impuniti. C'è, per esempio, un adolescente che ha perso due braccia nel 2015 dopo aver raccolto un esplosivo che sembrava essere stato lasciato dai soldati britannici, che ha avuto un risarcimento di 100.000 dollari del governo britannico, però il Regno Unito contesta che la bomba che ha causato i feriti sia del suo esercito. Altri casi hanno registrato progressi molto più lenti, migliaia di abitanti colpiti dall'incendio di cui parlavamo stanno ancora lottando per ottenere un risarcimento. E anche tentativi della famiglia della ragazza, di Vanjiru, di citare in giudizio il Batuk in Kenya, hanno incontrato della resistenza, perché il governo britannico ha affermato che i tribunali kenyoti non avevano la giurisdizione sulle truppe britanniche, secondo un accordo di sicurezza esistente fra i due paesi. Però, in seguito alle denunce del Sunday Times, anche il generale Carter, all'epoca capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito, ha detto ai media locali che le accuse erano scioccanti e che avrebbe cooperato con le autorità keniane. C'è stato, dicevamo, nell'aprile 2023 il voto del Parlamento per modificare l'accordo di sicurezza, in modo che così le truppe britanniche possano essere processate localmente, anche se non si capisce bene se queste modifiche possano essere applicate in maniera retroattiva. E nell'agosto del 2023 il governo kenyota ha ufficialmente avviato un'inchiesta sull'omicidio di Vanjiru. Ed è stata una battaglia perché, per il modo anche in cui gli inglesi hanno trattato la gente del posto. Il gruppo di difesa locale ha esercitato pressioni affinché si indagasse sul caso della ragazza e ha contribuito a portare l'incidente dell'incendio in tribunale. L'impunità, però, di fatto, per il momento è regnata sovrana. C'è stata anche una lettera aperta della famiglia della ragazza per incontrare il re Carlo, che ufficialmente è comandante delle forze armate britanniche durante il suo viaggio in Kenya a ottobre 2023, ma non è stato neanche risposto a questa lettera. E le vittime dei presunti abusi e crimini da parte dei soldati britannici si sono fatti avanti con testimonianze proprio nella settimana scorsa. Testimonianze che raccontano un po' tutta una serie di vessazioni subite da popolazioni del luogo da parte delle truppe britanniche. E infatti le autorità keniane avevano invitato i keniani a presentare testimonianze scritte e orali per indagare appunto sulle violazioni di diritti umani, maltrattamenti, torture, detenzioni illegali e uccisioni. E quindi gli attivisti affermano che le udienze potrebbero innescare molteplici azioni legali contro il Batuk, e ci sono molte altre questioni, oltre quelle denunciate, che non sono mai state portate in tribunale, e quindi questi primi processi potrebbero consentire ai legislatori di interagire con la comunità e comprendere quali sono veramente le questioni in ballo. La gente del posto comunque vuole soprattutto che la presenza dei militari non metta in pericolo la vita degli abitanti, ma si teme che questa inchiesta possa non ottenere granché. Il e soprattutto che non ci sia poi nessuno ritenuto responsabile, proprio a causa delle relazioni amichevoli, diciamo così, che ancora esistono per Kenya e la sua ex potenza coloniale. E il governo britannico ha ribadito che intende collaborare con le autorità keniane, ha fatto la mossa, l'alto commissario britannico in Kenya, nel Wigan, di incontrare la famiglia di Wanjiru, ma diciamo che se non fosse stato per la mobilitazione degli attivisti, probabilmente questa storia non si sarebbe saputo nulla.